E passiamo subito a quella parola che sentivo per oggi. Si trova nel secondo capitolo delle Cronache. Non sono cronache rosa, anche se ci sono sentimenti, non sono cronache nere, anche se ci sono episodi abbastanza neri, ma il libro delle Cronache è un libro particolare, dove ci parla dell'opera di Dio in una maniera che tante volte diventa profetica e si può applicare in una maniera grande a quello che noi viviamo in questo tempo. Quindi non sono cronache, come a dire, storie di un tempo, ma le storie di Dio sono diverse dalle nostre storie. Le sue storie hanno un valore, hanno un significato, hanno un effetto, hanno una potenza di cambiare la nostra realtà, persino dopo migliaia di anni che sono state scritte. E leggiamo assieme qualche cosa del capitolo 5 del secondo Cronache. Ci fermeremo su una parte particolare. Inizia così dal verso 2. Sappiamo che si era costruito il Tempio, Tempio di Salomone. Davide avrebbe voluto costruire questo Tempio, ma Dio lo rese possibile al suo figliuolo Salomone. E in questo Tempio bellissimo venne portata, perché è femminile, l'arca, che voi sapete che nel Vecchio Testamento era il luogo, l'arca del patto, dove si manifestava con la massima forza, con la massima potenza, la presenza di Dio. E così, dopo tutto questo, al verso 2, allora Salomone radunò a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi delle tribù, i principi delle famiglie patriarcali, dei figlioli di Israele, per portare su l'arca del patto dell'Eterno dalla città di Davide, cioè da Sion. L'arca che prima si trovava nel tabernacolo, nella tenda di Davide, viene portata nel Tempio di Salomone. E tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il re per la festa che cadeva il settimo mese. E lì c'è tutto il movimento, gli anziani prendono l'arca, la portano, tutta la tenda di convegno, tutti gli utensili. Non stiamo qui, qualche volta sarà interessante vedere com'era formata questo luogo santo, santissimo, e il cortile con tutti gli arredi sacri, perché hanno tutto un significato simbolico, profetico, molto bello. Ma noi andiamo a una parte speciale questa sera, e andando avanti vediamo che portarono l'arca, e nell'arca, verso 10, potete leggere, non vi era altro se non le due tavole di pietra che Mosè vi aveva deposte sul monte Horeb, quando l'Eterno fece il patto con i figlioli di Israele. E qui andiamo al dunque, al verso 11. Ora avvenne che mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, saltiamo questo verso perché parla di tutto quello che era la grande complessità di quelli che erano là, cantori vestiti di bisso, con i cembali, saltere, eccetera, cioè avevano tutti gli strumenti musicali del tempo. Ecco, mentre dico, verso 13, quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano come un solo uomo fecero udire un'unica voce per celebrare e per lodare l'Eterno, e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti musicali, e celebrarono l'Eterno dicendo: celebrate l'Eterno, perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in perpetuo. Quindi immaginatevi tutta la scena, prima di vedere che come continua, immaginate tutta questa scena: c'erano tutti i cantori, tutti gli strumenti musicali, c'erano almeno un sacco di 120 sacerdoti che suonavano la tromba. Immaginate, un casino, diremmo noi, tremendo, proprio c'era da fare saltare i timpani, c'era un frastuono della gioia, della potenza di Dio. Ma ora lo vedremo meglio, perché c'è una grande rivelazione in questo. Mentre che tutti questi strumenti, i cantori, i suonatori, i salteri, le cetre, le arpe, tutti quanti gli strumenti stavano suonando all'unisono, mentre stavano cantando tutti: celebriamo la benignità di Dio, cioè stavano cantando un canto che esaltava la grandezza, l'amore, la misericordia di Dio, avvenne che la casa dell'Eterno fu riempita da una nuvola e i sacerdoti non poterono rimanervi per farvi il loro compito, il loro ufficio, a motivo di questa nuvola, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa di Dio. Lode al Signore. Sembra una scena apocalittica, ma è una scena apocalittica non nel senso negativo. È qualcosa di particolare che Dio ci vuole fare comprendere. Certo, ne vediamo l'applicazione per quello che è stato il tempo in cui questo si svolgeva. Provate un po' a immaginare cosa ci doveva essere. Nel mentre che i sacerdoti erano usciti dal luogo santo e cominciarono a cantare, cominciarono a suonare le trombe, quelli che cantavano entrarono all'unisono. Ma in tutto questo vedete che chiaramente non c'era semplicemente uno spartito che li univa perfettamente, ma c'era qualche cosa di più grande, c'era un pari sentimento, c'era qualche cosa che stava avvenendo mossa dallo Spirito Santo. Stavano tutti suonando maestrevolmente, ma c'era una caratteristica spirituale che stava prendendo tutti quanti, facendoli diventare come un sol uomo. E allora guardate cosa dice: fecero udire un'unica voce per celebrare e per lodare l'Eterno. Primo punto, fecero udire un'unica voce. Ma che significato può avere? Se erano 300, 400, 500 persone, che significa che fecero udire una sola voce? Tanto vale che era uno solo. C'è una grande rivelazione in tutto questo, ed è proprio la capacità di armonizzazione che possiamo sviluppare nell'adorazione, nella lode, in cui non c'è più una lode personale, io e il Signore, io e lo Spirito Santo, ma c'è la coralità, c'è l'insieme, c'è il senso dell'insieme in cui, pur cantando differentemente, pur cantando in una maniera diversa, pur stonando tante volte, perché non tutti abbiamo una voce così armonica, pur suonando strumenti diversi come loro suonavano, il tutto diventava all'unisono, diventava una sola voce, come a dire, il contenuto spirituale prendeva il predominio su tutte le note, su tutte le armonie, su tutto quello che era l'espressione singola. Lo Spirito Santo prendeva il predominio e tutti cantavano all'unisono con un'unica voce per celebrare e per lodare l'Eterno, e alzarono la voce al suono delle trombe e degli altri strumenti musicali, dei cembali, e celebrarono l'Eterno. Guardate che scena bellissima. Noi tante volte siamo abituati a scene di questo genere quando ci sono delle ovazioni per ora non per l'Italia, perché non, nessuno riesce veramente, tranne mio figlio che si esalta quando segue qualche partita, ma poi questa esaltazione deve un po' scendere perché questa squadra non ci dà molto da sperare, forse. Ma siamo abituati a delle esaltazioni, a delle ovazioni per quello che sono artisti musicali, per quelli che sono persone del mondo dello spettacolo, del mondo musicale, del mondo del cinema. Ma qui c'è qualcosa di più grande. Tutte queste persone sono lì per celebrare, per innalzare, per lodare, per magnificare qualcuno che apparentemente non c'era, perché Dio non è che lo vedevano in una maniera chiara. Sì, c'era l'arca del patto, c'era la presenza di Dio lì, ma nessuno vedeva Dio. Ma queste persone stavano credendo e stavano lodando il Signore all'unisono, stavano celebrando la sua grandezza, la sua bontà, la sua benignità. E allora, guardate cosa succede. È come se la presenza di Dio diventa così reale, così tangibile. La dice, avvenne che la casa dell'Eterno fu riempita da una nuvola. Ma io non penso che era una questione di nebbia, semplicemente. Vuol dire, ci cominciò un grande fumo, allora Altre volte la nuvola della presenza di Dio si era manifestata nel popolo di Israele. La nuvola, la testimonianza, la presenza di Dio era così forte, era così tangibile, che in quel momento tutto quello che era umano, tutto quello che era fisico, tutto quello che era realtà, non poteva più sussistere in quel luogo. Come a dire, è strano, i sacerdoti erano le persone che erano devolute a quel luogo, erano le persone che ministravano, le persone che avevano a che fare con quel luogo. Eppure, come a dire, la presenza di Dio in certi momenti diventa così forte, in certi momenti diventa così grande, che tutte le altre cose devono scomparire. Diventano accessorie, diventano secondarie. E i sacerdoti non poterono rimanervi per fare il loro ufficio, il loro compito. Se non fosse maestoso e glorioso sarebbe comico, cioè come a dire che vanno là per e la presenza di Dio è così tale, cioè che non possono stare lì. E magari dicono, mannaggia, non possiamo andare a lodare il Signore, senza rendersi conto invece che la presenza di Dio lì è più grande di ogni cosa, è più forte di ogni realtà sensoriale, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa di Dio. Non vogliamo approfondire tutto il significato, ma andiamo a noi, perché nel nuovo patto siamo noi tempio di Dio. Questa è la più grande rivelazione, lo abbiamo detto mille volte e lo diremo ancora, il luogo più sacro dove Dio si vuole incontrare con te è la tua vita, è il tuo cuore, non è un qualunque, è una qualsivoglia chiesa. Qualcuno dice, è una chiesa questa, è la chiesa X, è la chiesa Y. Lì si può esprimere quello che è questo rapporto, ma non si può creare. C'è una rivelazione grande questa sera per noi se la cogliamo. Se noi possiamo entrare in questa presenza di Dio. Se noi possiamo entrare in una dimensione di lode. Se noi possiamo imparare a celebrare il Signore, ma non perché impariamo una poesia e diciamo siccome Dio è buono, diciamo Dio è buono, ma se noi possiamo scoprire, possiamo incominciare a scoprire la grandezza dell'amore di Dio, la grandezza della sua misericordia, possiamo finalmente vedere non secondo i nostri paraocchi, ma possiamo vedere quello che Dio ha fatto. Perché tante persone purtroppo, sapete perché ci stancano e ci portano lontano dal Signore? Perché ci indicano sempre quello che noi dobbiamo fare. E qualcuno dice devi fare così, l'altro dice devi fare così, l'altro dice devi vestirti così, l'altro devi pregare così, l'altro devi pregare così, l'altro non devi fare così. Siamo sempre spinti a fare, poi facciamo un sacco di cose e non cambia niente. Ma quello che ci libera e ci guarisce e scoprire quello che Dio ha fatto. E quello non c'è nessuno che ne ha il monopolio, se non lo Spirito Santo. Non c'è nessuna chiesa che può dire io ho quello che Dio ha fatto. Lo Spirito Santo è l'unico che c'ha il monopolio, che ci può rivelare queste ricchezze. Ed è bello perché Lui lo sta facendo nella tua vita. Lo sta facendo nella mia vita. Figuratevi se io avessi potuto gridare alleluia, lode a Dio, io avrei potuto fare urli di angoscia, di non so, di paura, di tutti i generi, ma di lode sicuramente no. Spettatore com'ero solamente di una realtà così brutta, intorno a me, ma non solo intorno a me, ma anche dentro di me. Voi pensate che avrei mai potuto dire alleluia, lode al Signore? Ma quale lode al Signore? Porca miseria, ma che cavolo succede? Rabbia, e così è nella nostra vita. Non si può imparare una lode sforzandosi, dicendo devo lodare, loderò così, loderò colì. No, se non diventiamo consapevoli di quello che Dio ha fatto, se continuiamo a guardare solamente attraverso i nostri filtri emotivi, sensoriali, noi non vedremo la gloria di Dio e non avremo nessun motivo per lodare, per lamentarci abbondantemente, abbastanza, ma per lodare. Ecco perché è importante diventare consapevoli di quello che Dio ha fatto. Ecco perché è importante che capiamo la gloria sua dentro di noi, che comprendiamo quella che è l'eredità grandissima che Lui ci ha dato, perché solamente questo ci può portare a celebrare la sua benignità. Ma qui è un passo più avanti. Nel mentre che loro celebravano la benignità di Dio, nel mentre che tu imparerai, nel mentre che io imparerò a celebrare, a non dire sempre mannaggia come sono assurdo, ma dire alleluia Signore come mi hai fatto meraviglioso. Ma man mano che io imparerò a entrare nella lode, nel celebrare la benignità di Dio, avverrà qualcosa di incredibile nella mia vita. E non sarà la nuvola di Fantozzi che mi segue, ma è una nuvola diversa, una nuvola particolare comincerà a riempire la mia casa, la mia vita, la mia mente, i miei pensieri. E tutto quello che è strano, e tutto quello che è umano, e tutto quello che ancora è terra terra non potrà più, perché la gloria di Dio riempie la mia casa, la mia vita. E allora non ci sarà più bisogno di sacerdoti, non fraintendetemi, ma come a dire, le espressioni liturgiche saranno secondarie, perché intanto stiamo mangiando, non ha importanza se mangiamo con un certo servizio, se il cameriere ci serve così o colì, o se c'è un piatto d'oro, d'argento, no, e stiamo mangiando, stiamo vivendo la realtà della gloria di Dio, e questa è la soddisfazione più profonda, più grande, perché Dio sa che noi siamo stati creati per adorarlo, per entrare in contatto con Lui, e fino a che non sviluppiamo questo contatto, non staremo bene, veramente. Sapete, è strano, ma quando per un momento, o per più di un momento, dicevo tante volte, abbiamo mangiato al ristorante divino, il nostro palato diventerà un poco particolare. Non ci piaceranno tante cose che prima bastavano a riempirci la pancia. Se abbiamo gustato qualche cosa che è di più grande, se abbiamo assaggiato un po' di gloria di Dio, di testimonianza di Dio, è come se dicessimo, ma guarda un po', è proprio questa quella che voglio. Le altre cose non mi interessano, è questa quello che cerco, è questa. E qui, in questa scena, vediamo che si manifesta questa gloria di Dio. Cosa vuoi che accada nella tua vita? Vuoi che ci sia la routine? Vuoi che ci sia l'abitudinarietà? Vuoi che ci sia piano piano la religiosità? Come dire, si entra, si esce, si entra, si esce, si assistono a funzioni, si va a culti, si va a incontri, ma tanto come uno entra, esce, tanto vale che neanche entra, perché diventa, non serve a niente. C'è qualche cosa che Dio ti sta dicendo questa sera, mi sta dicendo, che Lui vuole che quando entriamo nella Sua presenza non ne usciamo senza avere portato via niente. Sarebbe assurdo. Sarebbe come andare in un luogo di delizie, sarebbe come andare in un luogo dove ci sono un sacco di leccornie e non poter mangiare niente, sarebbe veramente ancora più assurdo, più paradossale. Ma Dio vuole introdurci alla Sua presenza e ti dice che la lode è uno dei mezzi che ti permetterà di far sì che la Sua gloria riempia la tua casa, la tua mente. Gesù stesso lo disse, riprendendo un Salmo 8, dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode, una forza che ha il potere di ridurre al silenzio il vendicatore, l'avversario. Questa sera Dio ti sta dicendo, cosa vuoi fare? Vuoi entrare all'unisono col coro di lamentele che si ascoltano da tutte le parti, lamentele per le tasse, lamentele per tutto. Se voi non avete abbastanza ragioni per lamentarvi, ve ne posso fornire qualche altra. Guardando un po' più lucidamente la realtà, ne troviamo sempre di più ragioni per lamentarci. Ma Dio ci sta dicendo: io voglio darvi una ragione per lodare, e perché la vostra vita sia un profumo di lode, sia un incenso di adorazione. E allora ecco perché lo Spirito Santo sta lavorando in te e in me, per aprire i nostri occhi verso quelle cose meravigliose che Dio ha preparato per noi. E allora chi ci potrà separare? Cantavamo questo pomeriggio. Chi ci potrà separare dall'amore di Dio, se lo cominciamo a scoprire? Chi ci potrà separare dalla gioia della presenza dello Spirito, se la cominciamo a gustare? Chi? Ci alziamo in piedi. È strano, ma siamo noi di solito che ci separiamo da tutte queste cose. Tante volte io pensavo che fossero gli altri. Se non ci fosse Tizio potrei stare nella lode e nella presenza di Dio. Se non ci fosse Caio, se non ci fosse questa storia, quell'altra. Prima mi veniva molto facile incolpare sempre qualcun altro per il mio malessere spirituale. Ma dire: oh Signore, come faccio a lodarti con mio figlio così, con mia suocera, col mio datore di lavoro, con qui, con lì, col mio corpo, con i miei dolori, con i miei acciacchi, con le mie situazioni, con il mio conto in banca, con tutto quello che volete. Come faccio? Prima pensavo che gli ostacoli fossero semplicemente estranei, esterni a me stesso. Ma poi piano piano mi sono reso conto che l'ostacolo più grande perché io potessi lodare stava proprio nella mia mente, nei miei pensieri, nei miei atteggiamenti. Ma la cosa bella che ho scoperto è che lo Spirito Santo aveva già messo in me, e lo ha messo già in te, una stazione, una potente stazione di lode nel tuo di dentro, non nella tua mente. Là non troverai nessuna spinta di lode, tranne che recitare magari cose che neanche capisci e neanche credi. Nella mente troviamo questo, ma nel tuo spirito, ti dice il Signore questa sera, nel tuo cuore troverai canti di lode. Troverai un canto nuovo, una gioia nuova. Non cercarla nella tua mente. Là potresti creare un delirio, potresti creare un'autoeccitazione, un'autosuggestione per cui sembra che sei nella gioia, nella gioia, nella gioia, ma non c'è nessuna gioia. Ma Dio te l'ha messa dentro il cuore e ti sta dicendo di credere a questo canto di libertà. Credere, ma poi cantarlo. Non solo crederlo, ma cantarlo. Canta la tua libertà, canta il tuo amore per il Signore, e vedrai veramente come questa libertà, questa lode, che intanto si unirà all'unisono con gli altri che cantano insieme a te, permetterà alla gloria di Dio, alla testimonianza di Dio, piano piano di riempire la tua mente, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, e ti accorgerai che la tua vita comincerà a muoversi in una maniera nuova. Quello che è la routine non potrà andare più nello stesso modo. Perché? Perché la gloria di Dio riempirà la tua vita, la tua casa, la tua famiglia. Ci vogliamo credere questa sera? Ci vogliamo credere? E allora preghiamo assieme. Preghiamo insieme perché la gloria di Dio riempa la nostra casa. Alleluia. Alleluia, lode al Signore. Alleluia, lode a te, Signore. Lode al tuo nome, Signore. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu hai un progetto meraviglioso per la nostra vita. E tu non hai manifestato la tua gloria perché rimanesse estranea, perché rimanesse qualche cosa di distante, ma tu vuoi che la tua gloria riempia la nostra vita. E questa sera noi vogliamo fare la nostra piccola parte, che è quello di un sacrificio di lode, il frutto di labbra confessanti il tuo nome, come dice la tua parola. Vogliamo entrare nelle tue porte con ringraziamento e nei tuoi cortili con lode. vogliamo ricordarci veramente che nel mentre che ti lodiamo, nel mentre che celebriamo la tua benignità, nel mentre che non cediamo all'attacco che il mondo visibile, che la realtà vorrebbe veramente portarci ogni giorno, parlandoci di distruttività, di impossibilità, di fallimento, mentre non cediamo a questo, il tuo spirito ci porterà alla tua presenza e nel mentre che ti lodiamo, la tua gloria riempirà la nostra casa, riempirà la nostra vita. Grazie Padre perché in questo momento la tua potente gloria si manifesta in ognuno di questi miei fratelli, nella mia vita. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia.